State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. La Global Sumud Flotilla è partita il 31 agosto scorso alla volta di Gaza da diversi porti, da Barcellona e Genova, e poi si è fatta raggiungere qualche giorno dopo da altre imbarcazioni dalla Sicilia. Adesso si trova a Tunisi e l'obiettivo è sempre quello dei viaggi precedenti: da una parte rompere il blocco navale imposto da Israele sulla striscia di Gaza e dall'altra far entrare cibo, acqua e medicine, beni che sono diventati merce assai rara da mesi. Il nostro prossimo ospite si chiama Tony Lapicerella, che è un attivista barese che alla fine di luglio, avendo già fatto questo viaggio, ha provato sulla sua pelle il trattamento israeliano, cioè l'arresto, l'abordaggio, l'arresto e il dirottamento della sua imbarcazione da parte delle forze armate israeliane, seguite poi dal fermo. Ha dichiarato poi che questa esperienza è stata assimilabile ad un sequestro di persona. Ebbene, a distanza di un mese ci ha riprovato e da bordo della nave Family è appena arrivato in Tunisia, pronto per la seconda tappa del viaggio. Gli diamo il benvenuto, Tony. Benvenuto su Radio SBS.
Ciao a tutti.
Allora, raccontaci com'è andata la prima parte del viaggio.
Siamo partiti da Barcellona prima, sono arrivato una settimana prima, sono stato chiamato appunto subito dopo il mio rientro per dare una mano all'organizzazione della flottiglia. Dunque là abbiamo lavorato una settimana per mettere su, insomma, equipaggi, crew, capitani e i partecipanti, e poi c'è stato un evento lancio enorme. C'era tutto il porto storico di Barcellona pieno di gente, non ho mai visto una cosa simile, e siamo partiti. Abbiamo fatto uno scalo tecnico a Minorca, ci siamo riorganizzati e siamo partiti per Tunisi. Ci abbiamo messo 2 giorni e mezzo, durante i quali sono successe varie cose a terra, di cui abbiamo avuto notizia, e anche in mare. Poi soprattutto la prima notte, che è stata molto difficile perché siamo partiti di fretta col mare in tempesta, quindi la gente che non era tanto abituata a navigare l'ha sofferta un po', come prime ore di viaggio. Abbiamo avuto pure la visita di alcuni droni non meglio identificati, che in maniera anomala rispetto a dei droni di sorveglianza per coste e migranti, hanno seguito 4 delle nostre imbarcazioni, 1 ciascuno ne avevamo.
Ecco, quante sono le imbarcazioni in tutto?
Allora, quelle partite da Barcellona sono più di 20, qua a Tunisi ce ne sono altrettante, e credo lo stesso numero in Italia, più qualcuna dalla Grecia.
Adesso quindi siete a Tunisi e state preparando la seconda parte del viaggio, quella chiaramente più complessa, cioè il tentativo di forzare il blocco di Israele su Gaza. Quando partirete e qual è il vostro piano di azione?
Partiremo fra 3-4 giorni, perché abbiamo bisogno di un po' di tempo sia per coordinarci con la nuova flotta tunisina, quindi capire insomma tempistiche, logistica eccetera, sia per coordinarci con l'arrivo e la partenza insomma delle flotte greche e italiane. Dopodiché non sono previsti altri scali, anche se tutto può succedere in emergenza. Ci accompagnerà la nave di Emergency, che è una ONG molto famosa italiana, che è una barca con cui fa operazioni di search and rescue, molto equipaggiata, hanno deciso di seguire il viaggio e aiutarci, insomma, supportarci. E anche un'altra barca di Freedom Flotilla, che fa da osservatrice legale, con a bordo, insomma, esperti di diritto internazionale. Saranno 10 giorni di viaggio, più o meno, ovviamente dipende dal tempo e da difficoltà tecniche che possono sopraggiungere, e poi, insomma, arriveremo a Gaza.
Questo è il grande punto di domanda, visto che il 26 luglio scorso tu, insieme ad altri 20 attivisti, nel tentativo proprio di forzare il blocco, eri stato fermato in acque internazionali, la tua nave era stata abbordata e poi eravate stati tratti in arresto. Tu hai descritto questa situazione come un sequestro di persona, puoi raccontarci?
Sì, eravamo a meno di 60 miglia da Gaza, a 1 miglio dalle acque territoriali egiziane. Durante il pomeriggio ci hanno iniziato a seguire 2 imbarcazioni militari a 8 miglia di distanza, ci hanno seguito per ore, fino a quando non è calato il buio. Poi storicamente nelle altre missioni della flottiglia, la Marina israeliana attacca sempre con la notte perché non vuole essere ripresa, non vuole lasciare, insomma, sui registri immagini che possono avere un impatto sociale, diciamo. E quindi, poco prima dell'abbordaggio, ci arriva un messaggio sul VHF, che sarebbe la radio con cui ci si comunica in mare, e questo messaggio erano 2 minuti di propaganda sul 7 ottobre, che in sintesi diceva che loro a livello morale, quindi erano tenuti a fermarci, a restarci, questo termine che presuppone un'autorità e l'essere, insomma, sul territorio israeliano. Noi eravamo in acque internazionali, facendo una missione, impegnati in una missione umanitaria che è protetta dal diritto internazionale, non può essere assolutamente fermata. E quindi, violando tutta una serie di leggi internazionali, ci hanno abbordato, hanno staccato tutte le telecamere, quelle anche collegate satellitarmente, che non sono riusciti a gemmare con le loro strumentazioni, e poi hanno acceso le loro telecamere. Quando ho riempito la barca di militari, hanno preso il controllo dell'imbarcazione, l'hanno rimorchiata, insomma, ci hanno deportato fino in Israele. Poi, durante queste 10 ore di navigazione in cui noi eravamo con i fucili puntati a terra, insomma, in ostaggio, loro con questa telecamera cercavano di mettere su queste sceneggiature in cui cercavano di darci del cibo, dell'acqua, filmando con questa telecamera, questo militare con la telecamera. Là, insomma,
Per far
è
vedere
stato
che
anche.
eravate trattati in maniera umanitaria?
Sì, ma in realtà sia il messaggio sul VHF, che già è indice di un'anomalia, ossia nessuna azione militare legittima ha bisogno di 2 minuti di propaganda prima, di uno spot pubblicitario che ne spieghi il senso. Dopodiché l'immagine di un militare con la telecamera è proprio chiara, nel senso che il governo israeliano ha bisogno della legittimazione dell'Occidente nel mostrarsi, insomma, pulito per continuare a fare quello che fa in Palestina. Cioè, da un lato taglia le nostre telecamere e si fa unico proprietario della narrazione di quello che sta succedendo sulla barca, dall'altro lato in Palestina fa saltare i giornalisti.
Hai mai avuto paura che la situazione potesse degenerare?
No, perché chiunque abbia messo piede su quella barca, quella missione lì, lo ha fatto in maniera molto cosciente. Io personalmente, ma in realtà tutte le compagne e compagni che erano lì, sono persone che penso siano più spaventate, come lo sono io, dal non reagire neanche di fronte a un genocidio, perché se si sta fermi di fronte a questo, se si aspetta ancora che i nostri governi prendano posizione e agiscano senza nulla di fatto negli ultimi 2 anni, non c'è più una linea tracciabile da che cosa è umano e che cosa no, che cosa è consentito e cosa no. Per cui fa più paura, appunto, lasciare il mondo prendere una direzione completamente disumana, piuttosto che, insomma, essere partecipe di quella missione.
Siamo in compagnia di Tony Lapicirella, che in questo momento si trova a Tunisi. Lui è un attivista barese, si trova a Tunisi con l'imbarcazione Family, che è una delle decine di imbarcazioni che è partita dal 31 agosto scorso alla volta di Gaza, con l'obiettivo di cercare di forzare il blocco e di portare aiuti umanitari a Gaza City. Tony, ci hai appena raccontato di come sei stato oltre un mese fa fermato in acque internazionali dall'esercito israeliano. Succederà così anche questa volta? Che cosa prevedete che possa accadere?
Questo, diciamo che è il più grande sforzo civile, sia di mettere su una missione umanitaria, sia di forzare un blocco navale. E quindi, se parliamo di noi come cittadini, cittadine e società civile, senza alcun aiuto del governo, diciamo che questa è la missione con la più alta probabilità di riuscita. Ovviamente, non comparandola con possibili azioni militari o quant'altro, perché proprio giochiamo in due squadre diverse. C'è anche un altro discorso da fare. Nessuno è contento di prendere parte a questa missione. Al posto nostro dovrebbero esserci appunto i militari, il governo. Solo che in assenza di questo, non potendo più aspettare, lo facciamo noi. Adesso, quello che succederà non lo sappiamo perché questa cosa non è mai successa storicamente. Semplicemente si può dire che se nel caso Israele si deciderà di insomma, caricarsi del peso politico di fermare centinaia di persone provenienti da tutto il mondo, di bloccare una missione umanitaria legittimata da tantissime popolazioni e anche alcuni governi. Lo farà contravvenendo a tutta una serie di diritti e questo creerà centinaia di anomalie e insomma sequestrerà centinaia di persone, le deporterà e questo è molto differente da sequestrare semplicemente 12 persone come nel caso della Madeleine o 20 come nel caso della Handala. È qualcosa di più grande, è qualcosa di più partecipato, anche perché adesso non si tratta neanche più della gente che è nell'imbarcazione, perché questa missione è sostenuta da milioni di persone a terra.
Che sostegno invece avete avuto dai governi?
A parte il governo spagnolo che ha simbolicamente detto che proteggerà, si impegnerà a proteggere i cittadini, dopodiché ci tengo a dire che è simbolico perché un governo che vuole proteggere una missione schiera le sue navi militari per proteggerla, avendo la legge internazionale dalla sua. Il governo italiano ha semplicemente suggerito di utilizzare metodi diversi, quali i lanci aerei che Israele impone come unica alternativa, con i quali il governo ha distribuito addirittura 200 tonnellate. Per quantificarle velocemente, sono la quantità raccolta nella sola città di Genova in 5 giorni dalla sola società civile, quindi una cifra simbolica e irrisoria, in lanci aerei pericolosissimi perché registrate morti da schiacciamento, annegamento nel tentativo di recuperare le casse, ma anche molte sparite e usate come arma di ricatto, controllo e sterminio dal governo israeliano. Quindi i governi non ci appoggiano, ci appoggiano il governo colombiano. Ci appoggia sempre simbolicamente, ma il governo colombiano ha un altro tipo di posizionamento, no, non è in Europa, non potrebbe neanche pur volendo permettersi un'azione più concreta o militare nei confronti di Israele. Quindi diciamo che i governi ancora pochi sul piano simbolico, il resto completamente assenti.
Tony, allora in conclusione ricordaci quindi i prossimi giorni, quali saranno le date che dobbiamo tenere ad occhio.
Allora, date precise non te ne so dare, però orientativamente noi vorremmo partire il 10 mattina per incontrarci poi con la flotta italiana il 12. Questo è soggetto a slittamenti per vari imprevisti, però orientativamente sono queste le date.
Tony, grazie per averci raccontato la vostra storia e spero ci possiamo risentire nei prossimi giorni.
Grazie e buona serata a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.